Voglio introdurmi con la lettura di un testo biblico da una delle lettere dell'Apostolo Pietro. Pietro scrive questa sua lettera a delle chiese dell'Asia Minore, come abbiamo già considerato. Lui stesso, in esilio, scrive a credenti che appunto vivono come forestieri, e abbiamo parlato un po' intorno a questo nelle nostre giornate, diciamo, a Bobbio, per cui questa mattina cercheremo di aggiungere un ulteriore tassello alle nostre riflessioni insieme, che vertevano intorno a questa, alla centralità della Chiesa nel piano di Dio, e quindi a riflettere su ciò che è la Chiesa secondo i propositi di Dio. Questa mattina ci interrogheremo sul rapporto tra la Chiesa e il mondo. Leggo questo testo da Prima Pietro capitolo 2. Sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza, come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. Accostandovi a Lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa, anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Infatti si legge nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per gli increduli, la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare, pietra d'inciampo e sasso di ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola, e a questo sono stati anche destinati. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Ecco, la mia non sarà un esegesi ovviamente di questo testo circa il quale abbiamo considerato diverse cose, ma come vi dicevo, ecco, riflettere questa mattina insieme intorno al rapporto della Chiesa con il mondo. E quando pensiamo, diciamo, a questo, innanzitutto credo che sia necessario partire da una definizione di che cos'è la Chiesa e di che cos'è il mondo secondo il pensiero biblico. Allora, quindi si tratterà di una definizione di che cos'è la Chiesa a partire dal e di che cos'è il mondo a partire dalla relazione che queste due realtà hanno rispetto a Dio. Nel pensare al rapporto fra la Chiesa e il mondo, dobbiamo mettere entrambe queste realtà in relazione a Dio e all'alleanza che è centrale in questo rapporto tra Dio e il suo popolo. Allora, a seguito, diciamo, di una sintesi che ovviamente io do per acquisita, anche se non possiamo soffermarci su questa mattina, quindi una sintesi, diciamo, del panorama biblico ci permette di dire, di definire la Chiesa nell'Antico Testamento, quindi prima della venuta di Gesù, come la comunità dell'alleanza con Dio e l'oggetto della sua scelta di misericordia. Quindi essenzialmente nell'Antico Testamento è questo l'elemento che emerge: la Chiesa è la comunità dell'alleanza con Dio, è l'oggetto di una precisa scelta di Dio sulla base del suo amore e della sua misericordia. La Chiesa nel Nuovo Testamento va vista come comunione nella sequela di Cristo, cioè come frutto dell'opera di Gesù. E in terzo luogo la Chiesa va vista come popolo della missione dello Spirito, cioè la Chiesa è il risultato dell'opera che lo Spirito compie attraverso la predicazione della buona notizia. Quindi ecco che, diciamo, se noi andassimo attraverso una panoramica biblica, questa sarebbe una definizione di che cos'è la Chiesa. E avrete notato che ogni aspetto, ogni elemento è visto in relazione a Dio, in questo rapporto con Dio nel quale rimane centrale questa realtà dell'alleanza di Dio con il suo popolo. Una definizione, diciamo, forse ecco, a noi più accessibile è quella di che cos'è una Chiesa nella sua realtà locale, diciamo una realtà così come la nostra, mentre la definizione di prima teneva più presente, diciamo, la dimensione universale. Possiamo dare anche una definizione della Chiesa locale, che possiamo descrivere come un'espressione consapevole. Quindi la Chiesa locale è una manifestazione responsabile, consapevole, in un dato tempo, in un dato luogo. Ogni Chiesa locale ci ricorda, diciamo, un luogo specifico nel quale ha modo di ritrovarsi, di manifestarsi. Quindi la Chiesa locale è un'espressione consapevole in un dato tempo, in un dato luogo della Chiesa universale. La Chiesa locale è costituita da credenti nati di nuovo, condotti dallo Spirito Santo a confessare Cristo come loro unico Signore e a ritrovarsi insieme per glorificare Dio attraverso la lode e il servizio nella verità e nell'amore. In essa, quindi nella Chiesa locale, si insegna fedelmente la parola di Dio e si amministrano correttamente il battesimo e la cena, che sono i due ordinamenti che il Signore ci ha lasciato. Dall'altro lato, il mondo, dal canto suo, può essere definito come, in termini generali, diciamo, come quella realtà che procede separatamente da Dio e guarda alla Chiesa come a qualcosa di alieno, di estraneo. Ovviamente anche il mondo può essere definito in maniera ancora più articolata, ma in sostanza, quando la Scrittura ci parla del mondo, è a questa realtà che fa riferimento, una realtà che prende le distanze da Dio, che considera la Chiesa come qualche cosa di alieno, di estraneo. Però ecco, dal momento che Cristo è il capo della Chiesa e nello stesso tempo Gesù Cristo è il Signore di tutta la realtà, allora ecco che noi capiamo che è legittimo riflettere intorno al rapporto Chiesa-mondo. Quando consideriamo i primi cristiani ci rendiamo conto che loro non avevano né accettato e neppure respinto in modo assoluto la realtà nella quale si trovavano ad essere inseriti, a vivere. Quindi il mondo viene accettato da loro, ma la sottomissione al mondo, alla realtà nella quale erano inserite, è sempre una sottomissione che resta limitata a quanto non contraddice le esigenze dell'Evangelo. Quindi si tratta di un riconoscimento di questa realtà da parte della Chiesa, una sottomissione al mondo, ma con questo limite preciso, quando ecco il mondo cerca di usurpare il posto che la Chiesa crede di dover riservare a Dio, allora viene rifiutato, viene contestato, ed è un elemento che emerge molto chiaramente, questo irremovibilità dei primi cristiani nell'assumere questa attitudine. Quindi né accettazione assoluta, ma neppure un respingimento assoluto. Il mondo viene accettato, ci si sottomette per esempio all'autorità, ma questo fino al punto dove questa richiesta di obbedienza non contraddice le esigenze poste dall'Evangelo. Credo che un esempio che noi tutti possiamo ricordare di questa determinazione ce lo forniscono gli apostoli Pietro e Giovanni. Nel libro degli Atti ci viene ricordata questa circostanza, non sto a leggere il testo, ma tutti quanti noi possiamo ricordare questa circostanza in cui Pietro e Giovanni non accettano, rifiutano il tentativo da parte del Sinedrio di mettergli il bavaglio, ecco, di impedirgli di parlare del Signore Gesù e quindi di predicare l'Evangelo. Lo stesso atteggiamento ci veniva ricordato in una preghiera, è quello di Lutero, che 1500 anni dopo, quando viene chiamato a rendere conto della sua fede, delle sue convinzioni, davanti a coloro che appunto lo volevano far desistere da queste, Lutero ebbe a rispondere in questo modo. Lui dice ai suoi inquisitori: giudicate le mie affermazioni alla luce della scrittura e provate che sbaglio. Se ci riuscite, ritratterò quello che ho detto. Qui sto, non posso fare altrimenti, Dio mi aiuti. Amen. Ecco, questa, 1500 anni dopo, Lutero non fa altro che assumere lo stesso atteggiamento di Pietro e Giovanni dinanzi a coloro che gli chiedevano di ritrattare, di abbandonare le proprie convinzioni. Ecco, il compito primario quindi della Chiesa consiste nel superare i limiti appunto posti dalla realtà del mondo e di farlo attraverso l'annuncio del giudizio e del perdono di Dio. È il desiderio, lo scopo è quello di realizzare un nuovo ordine attraverso il cambiamento degli individui. Quindi si può dire che la Chiesa non esiste per se stessa, ma esiste per Dio ed esiste per il mondo, nel senso che il mondo non può esistere per se stesso, ma ovviamente come la Chiesa dipende da Dio per la sua esistenza. Poiché la Chiesa è la comunità che segue il Signore, non potrà far altro che essere nel mondo al servizio di Dio, ma anche al servizio e per il bene del mondo. Infatti, anche se i cristiani non sono del mondo, come ci viene detto, essi sono nel mondo e quindi devono vivere all'interno delle sue strutture usando anche del mondo, come quelli che usano di questo mondo, ricorderà Paolo quando parla nella sua prima lettera ai Corinzi nel contesto del matrimonio cristiano e di aspetti attinenti a questo. Allora, brevemente possiamo considerare alcuni orientamenti che caratterizzano il nostro tempo, modi di vedere, ecco, questa relazione Chiesa-mondo. Innanzitutto, ovviamente in termini molto generali, possiamo dire che il cattolicesimo tradizionale crede, concepisce, ecco, questo rapporto in termini dove i cristiani sono chiamati a rinunciare al mondo sostanzialmente, sono concepiti come persone che progressivamente vengono divinizzati, rinunciando al mondo in vista di una ascensione meritoria dell'anima verso Dio. Questo è un po' il cattolicesimo che si rifà a Teilhard de Chardin, che è un filosofo, è un pensatore cattolico. L'idea appunto quindi è un po' questa. Poi c'è la prospettiva del protestantesimo liberale, che vede il suo rapporto con il mondo in termini di rigenerazione della società, cioè si crede in un progressivo miglioramento della società appunto attraverso l'educazione, attraverso un sano contagio, fino a dover raggiungere una perfetta autonomia, armonia qui ed ora, nella storia stessa del mondo. Quindi c'è le convinzioni del cattolicesimo tradizionale, del protestantesimo liberale, c'è una concezione che è propria del pietismo, che vede il rapporto con il mondo in termini essenzialmente, diciamo, di fuga, di giudizio. In questo ambito, nel pensiero, diciamo, pietista, l'enfasi viene posta non sul servizio di Dio, quindi nel mondo, ma sulla comunione dell'anima con Dio. E il mezzo per raggiungere questo risultato è essenzialmente un'evasione dal mondo, un'evasione, una deresponsabilizzazione nei confronti del mondo, per consacrarsi alla trasformazione, alla santificazione della propria vita individuale. Quindi, in questo modo di pensare, l'uomo non prende sul serio le esigenze di Dio per il mondo, e tutto, diciamo, finisce per ruotare intorno all'individuo, intorno alla persona. E allora credo che ci dobbiamo a questo punto interrogare: ma una Chiesa che vive, una Chiesa che agisce solo per se stessa, può essere considerata ancora la Chiesa di Gesù Cristo? Se il Signore dice che il suo regno non è di questo mondo, è Giovanni che ci riporta queste parole di Gesù al capitolo 18, versetto 36, questo non vuole dire che i credenti devono essere estranei al mondo, ma che il suo regno, cioè il regno di Dio, questo è il senso delle parole di Gesù, non ha il suo fondamento nel mondo o in qualche altro aspetto della creazione. Il regno di Dio non è di questo mondo, ma è sopra questo mondo, è in questo mondo. Dire che il regno di Dio non è di questo mondo, come abbiamo fatto riferimento a Giovanni, è molto diverso dal dire che allora noi non abbiamo nulla a che fare con esso e con la nostra vita nel mondo. Quindi anche, ecco, questa comprensione del senso delle parole di Gesù, il mio regno non è di questo mondo, va compreso in termini dove diciamo non si incoraggia, non si predica l'evasione dal mondo, la fuga dal mondo, ma l'assunzione di piene responsabilità cristiane nei confronti del mondo. Noi serviamo Dio anche nella misura in cui andiamo al mondo, serviamo il mondo, non predicando al mondo, diciamo, un evangelo annacquato, per esempio, ma predicando in maniera fedele l'evangelo. E quindi adesso vorrei in conclusione, diciamo, fare riferimento a due vocazioni della Chiesa, in modo che può essere, ecco, come dire, compreso nella pratica in che cosa consiste questo rapporto della Chiesa con il mondo. Quindi abbiamo visto diciamo queste convinzioni a cui facevamo riferimento prima, del cattolicesimo tradizionale, del protestantesimo e del pietismo, per appunto ribadire invece una prospettiva più adeguata, che essenzialmente, diciamo, consiste nella assunzione di queste due vocazioni da parte della Chiesa. La prima è che la Chiesa, attraverso la sua azione, deve aiutare il mondo a conoscersi. Nella comunità di Gesù Cristo il mondo può veramente conoscere se stesso. Il mondo ha una conoscenza distorta di se stesso, perché, diciamo, è priva della conoscenza di Dio. È priva di questa conoscenza e di questa esperienza dell'alleanza con Dio. E senza questa conoscenza di Dio, senza la conoscenza dell'alleanza con Dio, il mondo non sa nulla della sua origine, non sa nulla della sua condizione, soprattutto non ha chiaro lo scopo, il senso della propria esistenza. Il mondo non conosce nulla della profondità della sua dannazione, così come della grandezza della salvezza di Dio, se non attraverso l'Evangelo che la Chiesa è chiamata a predicare. Quindi, in una prospettiva più adeguata, ecco, una prima vocazione della Chiesa consiste nel far sì che il mondo si conosca. La Chiesa è quindi data al mondo perché questi conosca se stesso e sappia, per esempio, del giudizio e della promessa di Dio. La Chiesa conosce il mondo meglio di se stesso perché conosce Dio e, come ci viene detto, è stato da Dio conosciuto. Quindi, in un senso più ampio, possiamo dire che la missione della Chiesa consiste nel testimoniare e nel fare discepoli a Cristo. Quindi, un modo per comprendere il rapporto della Chiesa con il mondo è quello di sottolineare con questa esigenza che attraverso la sua azione la Chiesa mette il mondo in condizione di conoscersi, perché di per sé il mondo non conosce se stesso. Ovviamente la Chiesa non trasmette la propria conoscenza, ma l'Evangelo di Dio, quindi la buona notizia, non predica se stessa, ma predica la verità non solo sulla Chiesa, ma sul mondo. È per questo che attraverso l'azione della Chiesa il mondo può conoscere se stesso. La seconda vocazione della Chiesa, quindi possiamo dire che in secondo luogo la vocazione della Chiesa consiste nel far sì che il mondo sappia che cosa sia il bene. La Chiesa ha la responsabilità di far udire con chiarezza la volontà di Dio al mondo, per il mondo. Quindi la fede in Cristo non può condurre la Chiesa, diciamo, ad una sorta di terreno neutrale nei confronti dei problemi del mondo. La Chiesa non può, vivere una sorta di neutralità rispetto a quello, alla realtà nella quale è inserita, nei confronti dei problemi del mondo. Lo scopo della testimonianza evangelica, quindi, non è l'identificazione incondizionata con il mondo, perché il regno di Dio non ha in questo mondo né la sua sorgente né il suo scopo, il suo fine, ma non è neppure quello di negare il mondo, perché il regno di Dio si sviluppa anche nel mondo, come Gesù stesso ricorda in Luca 17:21. Quindi l'obiettivo è piuttosto la ricerca e l'annuncio fedele al mondo della volontà di Dio. La Chiesa è la luce del mondo, in modo che il mondo sia posto di fronte alle implicazioni dell'Evangelo per il suo bene e soprattutto per la gloria di Dio. Quindi la Chiesa è luce del mondo in questo senso, nel senso, ecco, che non si estranea dal mondo, ma, come abbiamo detto, fa sì che il mondo possa conoscere se stesso, fa sì che il mondo possa sapere che cosa è il bene secondo Dio. Quindi nessun aspetto della vita umana può essere considerato autonomo rispetto ai diritti di Dio. Tutta la scrittura, ecco, combatte questo tentativo dell'uomo, diciamo, come dire, di emanciparsi da Dio, di prendere le distanze da Dio. E la Bibbia ci mette di fronte a questa falsa, diciamo, pretesa, questa falsa, diciamo, autonomia, indipendenza da Dio che l'uomo ricerca, l'uomo ovviamente, ecco, del mondo. Quindi la Bibbia non solo, diciamo, combatte questa tentazione dell'uomo, ma questo è anche, diciamo, il motivo per cui la Chiesa è chiamata a fare veri discepoli a Cristo. Quindi in un senso, ecco, più ampio di quello che siamo tentati o abituati a dare a questo fare discepoli. Quindi non esistono sfere sacre e altre che non lo sono. Tutto, diciamo, interessa Dio, e la Chiesa può e deve assumere, appunto, un atteggiamento che non deve essere né di compromesso con il mondo, né di fuga dal mondo, né di vivere, diciamo, una sorta di passività mistica, ma piuttosto la Chiesa è esortata, incoraggiata a vivere il proprio impegno, il proprio servizio in favore del mondo, ma per la gloria di Dio. In conclusione è interessante, diciamo, rilevare come quando la scrittura usa delle metafore in riferimento alla Chiesa, queste metafore hanno un significato, diciamo, profano, fra virgolette. Sono metafore che descrivono la Chiesa come una città, una casa. E quando consideriamo le stesse direttive di Dio al suo popolo, ci rendiamo conto che queste direttive non avevano solo lo scopo di, come dire, di regolare, di orientare l'adorazione del popolo, ma anche tutto il resto della vita, l'economia, la giustizia, la salute, l'igiene, proprio perché, appunto, tutta la vita va offerta a Dio, e tutta la vita deve essere modellata dall'insegnamento di Dio, piuttosto, ecco, che l'insegnamento, ecco, del mondo, possiamo dire. Quindi che il Signore, ecco, ci aiuti a vivere questo nostro essere nel mondo in una maniera sana, secondo i propositi e il volere di Dio. E pensiamo a queste due responsabilità, che sono due vere e proprie vocazioni della Chiesa nei confronti del mondo. Quindi il mondo può conoscere se stesso solamente nella misura in cui si apre al messaggio di Dio che la Chiesa predica. Il mondo può sapere che cosa è bene per lui nella misura in cui ascolta la parola di Dio, la buona notizia dell'Evangelo. E solo così, ecco, l'uomo può smettere di fare il male che naturalmente fa, ed imparare a fare il bene secondo Dio e per la gloria di Dio.